siamo parte di questo Figlio e dello Spirito Santo. Bentrovati per questo nostro secondo incontro. E quest'anno, come traccia, ricordate, l'idea è quella di prendere delle figure di coppie nella Bibbia. E la volta scorsa siamo partiti con la coppia primordiale, no? Che, come dicevo l'altra volta, non è tanto due persone storiche, Adamo ed Eva, no? E allo stesso tempo sono persone storiche, nel senso che sono tutti gli uomini e le donne della storia, quindi Adamo ed Eva siamo noi, quasi il nostro secondo nome, anche se non lo sappiamo, ma ogni uomo dopo, no? Il suo nome proprio, nel senso che lì si dice qualcosa che ha a che fare con tutti. E oggi ne prendiamo, continuando un po' in scorrere la Bibbia, risalendo, diciamo, da un in principio non storico, ma di prototipi. Allora, nel libro della Genesi, un'altra grande coppia che ci viene presentata, che rileggiamo, abbiamo già incontrato in altre nostre letture, però la leggiamo questa volta molto di più nella dimensione di coppia, è Abramo e Sara, che noi troviamo nel libro della Genesi a partire dal capitolo 12, fine capitolo 11. E, ecco, naturalmente, per esempio, nella Bibbia che ho io, che è quella di Gerusalemme, che voi avete, qualcuno di voi già, all'inizio del capitolo 12, fra i vari titoli, in rosso c'è scritto Storia dei Patriarchi, poi in nero Ciclo di Abramo e poi ancora Vocazione di Abramo, per cui di per sé inizierebbe un ciclo di Abramo. E però, parlando di Abramo, si parla di Sara, di per sé si dovrebbe parlare veramente di ciclo di Abramo e Sara, però col maschilismo, no? Che c'era allora, adesso non più, no? E adesso siamo perfettamente uguali, uomini, si dice. E vabbè, non abbiamo questo, diciamo, capitolo ancora problematico. Però naturalmente la figura di Abramo che viene messa in luce, però si parlerà di Sara e poi vedremo anche in relazione alle promesse mediate, soprattutto quella del superamento della sterilità, si parla di Sara, no? Allora leggiamo qualcosa. Allora, già altre volte con alcuni di voi lo faccio notare che c'è per la prima volta, cioè, mentre le nostre Bibbie ci parlano della vocazione di Abramo e del ciclo di Abramo a partire dal capitolo 12, e quindi dove il Signore dice ad Abramo vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, eccetera, eccetera, in realtà la storia di Abramo non comincia qui, comincia un po' prima nella narrazione biblica. Cioè nel capitolo 11, al versetto, vedete, 25, 26, si dice a un certo punto che Terak aveva 60 anni quando generò Ara, Nacor e Ara. E questo è sempre importante sottolineato perché la storia di Abramo comincia qui. La storia di Abramo non comincia quando si rende più conto del Signore che parla, coglie la sua parola, dalla cosiddetta vocazione. No, la storia di una persona comincia quando questa persona viene alla luce. Quindi ci viene detto che Terak aveva 70 anni, quando generò Abram, Nacor e Aran, questa è la discendenza di Terak, Terak che generò Abram, Nacor e Aran, Aran generò Lot. Quindi questa discendenza che tra l'altro notate è all'interno di una, quello che dal versetto 16, questa è la discendenza di Sem, Sem aveva 100 anni quando generò Arpaxad, eccetera, cioè all'interno di tutta una sequenza che la Bibbia ama mettere in luce, no, di gente che hanno vissuto un tot di anni, hanno generato e poi sono morti, che sono le tappe fondamentali della nostra vita. E tutto scorre, vedete, tutto scorre abbastanza velocemente, no? Poi Arpaz aveva 35 anni quando generò eccetera 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 eccetera, fino a Terra, dove le cose vengono narrate in maniera un po' più lenta e un po' più complicata. Cioè, immediatamente parte che si dice che quest'uomo ha avuto 3 figli, un figlio si sposa, non si viene detto con chi, però ha un figlio a sua volta, Lot, però subito per stesso 28 Aran poi morì alla presenza di suo padre Terah, che nella sua terra natale. Notate, le cose si complicano. Mentre prima, no, questo generò questo, visse questo, eccetera, le cose scorrono, qui, no, le cose cominciano a complicarsi. A complicarsi con una morte prematura. Aran morì alla presenza di suo padre Terah. Cioè, le cose vanno più naturalmente, diremmo noi, quando un padre muore alla presenza del figlio. Le cose cominciano a complicarsi quando un figlio muore e il padre è ancora vivo. E allora subentra quello che noi tutti gli uomini conoscono, no? Cioè quella parte di dolore assurdo che è morte, no? Cioè che ha a che fare con le malattie, con no? Tutte le situazioni che conosciamo e soffriamo. E poi dice che Abramo e Nacor presero moglie, e la moglie di Abramo si chiamava Sara, la moglie di Nacor Milca. Quindi vedete, prima Abramo si è sposato, ha avuto un nipote, però poi è morto, no? Qui si sposano, cioè quindi questa vita che è morte e vita, che continua ad andare avanti, però ancora con una problematica, si sposa con Sarai, che era figlia di Nacor, eccetera eccetera, dice versetto 39, no, 30, scusate, dice Sarai era sterile e non aveva figli. Un altro intoppo. La vita non presenta un solo intoppo, no? Cioè nel senso che tante volte ce ne sono diversi, e a volte sembrano quasi accanirsi, no? Mettersi uno sopra l'altro già in situazioni difficili. Sarà sterile. Allora, che cosa, una prima considerazione, che vedete rispetto ai passaggi precedenti che vanno così veloci, qui le cose si complicano, no? Cioè è sempre una vita di Dio che però passa anche attraverso le vie difficili. Quelle di prima sembrano più facili, subito si va avanti. Qui c'è un Signore che porta avanti la sua storia, perché qui è la storia degli uomini, ma è la storia di Dio con gli uomini, passando, che accetta di passare attraverso le situazioni non facili della vita umana, non facili e di non facile soluzione. Non si salta, non si saltano queste dimensioni. Cioè Dio passa nella vita degli uomini e non può non passare, no, nelle situazioni complicate che fanno parte della vita dell'uomo. E allora poi sappiamo che poi Terah prese Aram, suo figlio, Lot, figlio di Aran, figlio c'è del suo figlio, e Sara e sua nuora, moglie di Abram, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei, nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Canaan e si stabilirono. Genesi, capitolo 12. 11-12. Stiamo parlando di Abramo e Sara. Quindi allora, anche questo è interessante, no? Una storia dove Terah appunto mette in movimento suo figlio Abram con il nipote, con Sarai. Anche questo è interessante, lo sperimentiamo nel bene e nel male. Cioè come anche ogni coppia sia all'interno di altre relazioni, no? Nel bene e nel male, sappiamo che questo qui nel bene, cioè nel senso che Serac, suocero di Sara, a un certo punto si rende conto che cioè, la situazione qui è, non ha prospettive in quella terra, bisogna mettersi in movimento. È interessante perché poi mettersi in movimento sì, in questa situazione proprio fisicamente, e in tante altre situazioni bisognerà farlo fisicamente, cioè prendere e partire, ma sappiamo che alcune volte, magari anche rimanendo nello stesso luogo, bisogna mettersi in moto interiormente. C'è un movimento del cuore che bisogna attivare, laddove molte volte nelle sterilità, nelle prove, il cuore si chiede, no? Non cammina più, non è più in movimento. E allora, tanto per dire una parola a favore dei suoceri e delle suocere, tanto distrattati, tante volte, qui stavolta il suocero, parla questo qua, cioè dice, no, si parte, eccetera, no? E quindi loro partirono, e dice appunto che la vita di Tera, per quindi 205 anni, Tera morì a casa. E tra l'altro vedete Terak non arriva neanche nella terra, quella che poi, perché il Signore poi dirà, una volta che Terak muore, il Signore disse ad Abram, vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra io ti indicherò. Allora vedete, il suocero mette in movimento e poi muore. Così va nella storia. Di per sé le cose non sono così chiare, perché già ve l'avevo fatto notare, perché più avanti, vediamo se lo trovo al volo, però non lo trovo, ve lo farò, vediamo un attimo, nel senso che più avanti, adesso troverò nel senso che lo farò notare, di per sé si vede che appunto Abram, quando si va in parte, Terak non è ancora morto, cioè qui dice che è morto, poi se si fanno il calcolo degli anni di Abram più avanti, si vedrà che Terak non è morto, no? Ma allora, morto o non morto, è come se una persona che ha messo in movimento, che ha dato la vita, ha messo in movimento, capisce che è il momento di fermarsi e di lasciare andare i propri figli, no? E anche nuora con le loro gambe. Credo che questo sia, no, dei suoceri e delle, ma un mestiere di uomini e di donne, no? Per imparare tutti noi, cioè laddove le persone che tra virgolette sono nostri figli o lo sono veramente nella carne oppure lo sono perché li abbiamo aiutati, abbiamo avuto responsabilità verso di loro, c'è un momento in cui diventati grandi devono andare. Perché vedete, quando Terak muore, il Signore disse ad Abram. Fra l'altro, notate anche un'altra cosa, questo non l'abbiamo detto altre volte, almeno non da me, forse l'avete sentito da altre cose. Abram, sapete cosa significa il nome Abram? Abram, il nome Abram in ebraico significa il padre è elevato. Il padre è elevato. Cioè nel senso che questo nome che è stato dato dal padre, no? E in qualche modo tradisce un'ansia di voler essere elevato nel figlio. Cioè noi sappiamo, è interessante anche i nomi che diamo ai figli, no? Cioè questo è. E qui c'è una proiezione, no? Di un volere del padre, no? Di un riscatto del padre, no? Cioè lui di andante, che spera che il figlio, sì, per il suo bene, ma anche per il mio, no? Il padre si è elevato. È interessante che più avanti, nel racconto, il Signore cambierà il nome. Non totalmente, cioè a un certo punto Dio lo chiamerà Abraham, cioè lascerà, è come se Abraham, l'impostazione di Abraham rimane, però c'è un allungamento proprio vocalico che fa sì che Abraham significherà padre di moltitudini. Perché vedete, per quanto le nostre storie, cioè, siano storie anche di desideri di bene, però il cuore di tutti è un cuore inquinato. Cioè un cuore con cui ciascuno di noi deve fare i conti con le proprie paure, con i propri egoismi, eccetera. Allora è quasi come se ciascuno che viene da una storia e che ha ricevuto anche da una storia, però a un certo punto deve anche staccarsi da questa storia e acquisire un nome nuovo, che è in continuità col nome antico, non è staccato, però allo stesso tempo è nuovo. Ve lo faccio anche vedere questo, dove nel capitolo 17 si dice, vediamo, ecco, al capitolo 17, al versetto 5 si dice: non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. Ora, attenzione, Abram e Abramo sono la traduzione in italiano, in ebraico è Abraham, quindi padre, no, di moltitudini. È interessante questa cosa qui. Allora, quando il padre naturale si mette da parte, e allora lui prende la sua storia, è come se finalmente può mettersi di fronte a quella voce che sente dentro. Attenzione, il Signore non gli ha parlato solo qui, cioè il Signore gli parla sempre. Cioè quello che per noi diventa il momento della cosiddetta vocazione è il, come volete, prego. È il momento in cui ci rendiamo conto, cioè nel senso che il Signore non è che quanti anni possiamo immaginare, no? Nei contesti ecclesiali, che c'è il momento in cui uno si rende, no, capisce la sua vocazione, 20 anni, 22, adesso 30, 40, Dio sa, però c'è un momento in cui uno si mette in ascolto della sua vocazione, no? È come per dire: lì il Signore mi parla, adesso il Signore mi parla. No, quel momento in cui magari con più coscienza ti stai rendendo conto che il Signore ti parla, il Signore ti parla sempre. Anzi, un salmo dice: Signore, se tu non mi parli, io muoio. Sono come uno che scende nella fossa. Allora, come dire, c'è un momento nella storia di Abramo in cui finalmente è chiamato ad assumere la sua storia, ad assumere la sua vita, a diventare responsabile. Sappiamo come oggi, forse un po' sempre, ma oggi le condizioni di instabilità economica fanno sì che in molti contesti, no, si faccia fatica per i figli, per i giovani ad assumere la loro vita, no? E si può correre il rischio che anche fino all'età più avanti ci si mantenga, però allo stesso tempo rimane questo fatto di assumere la propria storia, e lì non c'è padre e madre che tenga, anzi un vero padre e una vera madre si mettono da parte. E allora vedete, quindi Abramo e Sara insieme, anche se poi è Abramo che viene più davanti, vedremo che poi verrà fuori anche Sara. Intanto questa cosa che subito ci viene detta è una storia che porta con sé una sterilità. Sara è sterile. Allora quando Abramo è più cosciente, no, sente che porta dentro di sé una parola, che una parola gli viene rivolta. Dice: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò, farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e tu possa essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Vedete come se Abramo coglie che c'è una parola che gli è rivolta, che è un fascio di benedizioni e di promesse, che vanno insieme, una parola di bene per te, una parola di promessa, promesse, vedete, no, intanto legate a un invito. Qui c'è la nostra traduzione dice vattene, che qualche volta qualcuno mi ha detto: ma non posso essere il Signore, no, perché per noi vattene, no, non è in questo senso vattene. In ebraico l'eka può avere diverse interpretazioni, perché può significare va verso di te, perché va a te. E questo già dice una cosa interessante, no? Che ogni cammino è un cammino che ci coinvolge a 360 gradi, cioè fisicamente. Stamattina per essere qui abbiamo tutti quanti, resistito alla tentazione che ti diceva ma sta nel letto, no? Cioè, invece noi abbiamo resistito e quindi fisicamente siamo qui, e allo stesso tempo siamo qui perché desideriamo qualcosa di più interiormente. Perché non basterebbe essere venuti fisicamente, no? Se dentro non c'è qualcosa che si muove. Cioè, il cammino coinvolge esternamente, nel senso, non mi cerco di spiegare, no? Con tutto noi stessi, fisicamente, con i nostri piedi, e interiormente. E allora va verso di te. E dall'altra parte va per te. Cioè, come dire, va perché c'è un bene per te, c'è una promessa per te e un invito ad andare. E notate, questa promessa che è legata a una partenza dalla casa di tuo padre, vedete, della tua parentela, un'uscita, in tutta la tradizione biblica questo termine uscita torna sempre, è l'esodo, è l'uscita, no? Qui esci. Vi ricordate anche Gesù quando va sul Monte Tabor, che non è il Monte Tabor nella Bibbia, ma secondo la tradizione, per l'episodio della trasfigurazione, inizia a parlare con Mosè e Elia dell'esodo che avrebbe portato a termine a Gerusalemme, la morte come ferito. E allora, come dire, e dall'altra parte, nascendo si esce, allora c'è un'uscita, no? Un'uscita dalla casa di tuo padre, no? E per la tua storia, no? Verso la terra, uscita da una terra per un'altra terra, che io ti indicherò. Quindi vedete la promessa di una terra? Attenzione, è rivolta ad Abramo, ma ricordiamo sempre, c'è Sara che è con lei, con lui. Quindi la promessa di un luogo che diventa la mia terra. La promessa di un superamento della sterilità, farò di te una grande nazione e ti benedirò. Ricordate, sono sterili. E lo sappiamo anche nelle persone che conosciamo, che vivono la problematica della sterilità, come questo sia pesante, no? E dall'altra parte, appunto, sappiamo che la sterilità è qualcosa anche di un atteggiamento profondo, ne riparlerò di questo. Vi faccio solo notare che tra questo momento in cui Abramo coglie questa promessa, non è che la riceve, c'era già, lui se ne rende conto, fino al capitolo 21, quindi siamo al 12, dovremmo arrivare fino al capitolo 21, non è che lo facciamo tutta stamattina, noi facciamo no? Vi faccio notare che quindi questi 9 capitoli, andando a contare poi gli anni che vengono segnati, sono un arco di 25 anni. Uno dice, caspita, cioè dalla promessa al compimento della promessa passeranno 25 anni. E c'è anche un motivo perché passeranno, vedremo. E poi ancora la terza, una dimensione, farò di te una benedizione. È bello questo, perché farò di te una benedizione, cioè nel senso una persona portatore di benedizione, di bene. E d'altra parte sappiamo come a volte si può essere portatori di maledizione. No, ci sono delle persone che uno dice veramente che il Signore li chiamasse a sé perché stanno così male, così generano tanto male che... E dall'altra parte delle persone che portano bene, la cui venuta, no, è una benedizione. E allora questa promessa a cui Abramo crede Abramo partì come gli aveva detto, ordinato il Signore, con lui partì Lot, versetto 4, e Abramo prese la moglie Sara, e Lot, figlio di suo fratello, eccetera, eccetera. Arrivarono a Carran, però il testo ci dice che lì, nella terra si trovavano i cananei, cioè lui arriva, già subito una forse delusione, arriva nella terra, ma ci sono altri che la occupano. Allora il Signore apparve ad Abram e gli disse: alla tua discendenza ti darò questa terra. Vedete, c'è subito un riferimento. Lui pensa che ci sia un compimento immediato? Alla tua discendenza, cioè c'è un cammino da fare. E vediamo perché. Però il Signore, Abram credette al Signore, eccetera, eccetera. Versetto 10, ecco, ci viene detto di questa carestia. Venne una carestia nella terra e Abram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava su quella terra. Vedete, la storia, le nostre storie, cioè i nostri tempi, che passano da situazioni più di abbondanza a situazioni di carestia. E quindi bisogna darsi da fare, e si va a quel tempo si andava in Egitto, il grande impero, come vuol dire il nostro occidente oggi, no? Bisognano di andare, e quello, la terra dell'abbondanza. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse la moglie Sara: vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno che sei sua moglie, mi uccideranno mentre lasceranno te in vita. Di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva grazie a te. Notate, sono le prime parole di Abramo. Uno dice: avrebbe fatto meglio a non parlare, no? Cioè, perché se dice parte così, no, perché parte bene. Tante, beh, cioè un marito che ancora la moglie dice sei bella, fa piacere, no? Dice, non solo quando siamo sposati, ogni tanto lo dice ancora. E lui parte bene dicendo, no, vedo che sei una donna bella, però
sono un po' cieco, da 75 anni a 20.
Però sai, c'è una bellezza che non è solo fisica. C'è la bellezza di una bella persona, no? E questo dovreste dirmelo voi, dimmi che lo devi dire voi. Scusate, cioè, questi sono affari vostri. Spero che ancora siate in grado di vedere la bellezza dell'altro, anche in età più avanzata. Benissimo, mi consolo. E allora il problema dice, no? Se lo fa bene, gli egiziani ti vedranno, no? E allora attenzione, vedete come Abramo alla fin fine è schiavo delle sue paure, perché non è ancora andato in Egitto, no? Ma già lui pensa agli egiziani come dei nemici, non li ha ancora conosciuti, non è stato ancora lì, ma già sono dei nemici, eh? Ha paura per sé. Per cui, come dire, pure la moglie, che è la moglie, però sai, quando si è sotto la paura, ognuno per sé e Dio per tutti, e può succedere che anche la persona più vicina a te, in quel momento, venga sacrificata per te. Cioè c'è un egoismo, diventare due, anzi meglio, diventare uno, essendo in due, è una chiamata, è una promessa, è un cammino. Non è detto che sia, non è detto che si compia nel giorno del matrimonio, e voi lo sapete bene che non è che si compie, lì è un momento importante di un rilancio di qualcuno, si spera che si compia in tutta la vita, si spera che si compia in tutta la vita, voi lo sapete bene, cioè morire a se stessi per essere veramente uno con l'altro nell'amore che lascia diversi, diventando uno, è il cammino di tutta la vita. Per cui Abram, che impaurito per sé, dice alla moglie: di chi sei mia sorella? E la moglie non dice niente, non ci sono parole di Sara. Un po' possiamo pensare che in quelle culture più antiche oggi non è più così, no? In gran parte, cioè quello che decideva il marito era, no, la figura dell'uomo. Ancora purtroppo in diverse parti del mondo il matrimonio lo scelgono i genitori, il marito è tutto, la moglie è niente, no? Cioè, per dire, anche siano stati in Etiopia, in alcune zone dell'Etiopia, non tanto la città dove già è un po' diverso, ma in alcune zone ancora rurali, e il padre a un certo punto parte, va da tribù lontane e va a cercare la moglie per il figlio, e quando si pensa di averla trovata, le si guarda i denti, le si guarda le spalle, cioè che sia che faccia una porca, eccetera, e poi la si sceglie e si dà in cambio una vacca e si porta via la figlia. Queste sono le culture che ancora purtroppo ci sono, no? Allora un po' qui sicuramente Sara non dice niente per questa cultura. Dall'altra parte in altri momenti parlerà e vedremo che avrà anche un certo autorità sul marito. E quindi allora qui l'indicazione è di un'altra cosa, cioè che il problema è che, come sapete bene, nessuno è esente da egoismi, paure, tentazioni, sbagli, cioè che se da una parte qui Abramo pensa solo a sé, dall'altra parte Sara glielo lascia fare. La cosa è di tutte e due, cioè non è che dire ecco voi donne, no, ma come sappiamo bene ognuno ha le sue tentazioni e i suoi pericoli. Per cui se quello dell'uomo è quello di imporsi, a un certo punto di decidere lui con le parole, magari urlando, oppure purtroppo violento, picchiando, dall'altra parte voi donne no, a volte avete questo inghippo di che per il bene dell'altro, del marito, che amate tanto, accettate, quando non dovreste accettare. E infatti le cose vanno, tra l'altro le cose vanno perché la videro e che era avvenente, gli disse mia sorella, la prende il faraone, però succede che il faraone poi nella notte dice delle cose, per cui va da Abramo e dice che cosa mi hai combinato, no? Eccetera, eccetera, Abramo gli dice che è sua moglie, e il faraone lo manda via, dandogli dei beni e lo manda via. Quindi le cose poi non erano così benicisti egiziani, no? Non erano così terribili. E allora, come dire, no, si vede questa problematica di Abramo e di Sara, no? Di un rapporto che ancora è chiamato a crescere. Sentiamo alcuni passi, perché più avanti, dato che il vostro figlio, come sappiamo, non arriva, la promessa rimane, ma gli anni passano e sto figlio non arriva. Allora dice, perché già al capitolo 15, dopo tali fatti fu rivolta ad Abramo in visione questa parola del Signore, con temere Abramo, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande, rispose Abramo, Signore Dio, che mi darai? Io me ne vado senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Che bello questo, no? Cioè, questa promessa che da una parte Abramo sente, no? E dall'altra parte gli anni passano, no? Per cui dice Signore, ma chi mi darai? Cioè io sento dentro questo fuoco, questa, dall'altra parte gli anni passano. E allora dice, ed ecco fu rivolta questa parola del Signore, non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e disse, guarda il cielo e conta le stelle se riesci a contare. E soggiunse, tale sarà la tua discendenza. Immaginiamo, no, questi erano nomadi nel deserto, e le stellate nel deserto sono una cosa straordinaria, no? Perché c'è lì quasi a portata di mano, sembrerebbe, no? E allora questo Signore ti dice, esci dalla terra e guarda il cielo. Così sarà la tua discendenza. Poi, sappiamo, naturalmente stiamo andando un po' a volo di uccello. Allora è Sara che nel capitolo 16 dice, ma questa promessa non si compie, ma forse perché dobbiamo interpretarla, cioè perché no, il Signore ti ha detto che tu avrai un figlio, ma forse dobbiamo capirla, cioè nel senso che magari deve venire da te, però con una madre surrogata. Cioè, nel senso che qui viene detto Sara, la moglie di Abram, non gli aveva dato figli, avendo però una schiava egiziana chiamata Agar, Sara disse ad Abram, ecco il Signore mi ha impedito di avere prole, unisciti alla mia schiava, forse da lei potrai avere figli, no? Come dire, forse siamo noi che non abbiamo capito bene come no, il Signore ci darà il figlio, ma noi dobbiamo impegnarci noi, per cui c'è questa schiava, ed era anche costume di quel tempo la schiava apparteneva alla sua padrona, alla sua, per cui anche i figli della schiava in qualche modo erano figli, no? Sempre del padrone, anche se venivano. In più poi tra l'altro c'era questa usanza di partorire tra le gambe della padrona, quindi la partoriente si stendeva tra le gambe, quindi quasi fisicamente era come dire esce da te, però è come se uscisse da me. E allora gli dice, forse da lei potrò avere figli. Abramo ascoltò l'invito di Sara, e uno dice, vabbè, che invito Abramo, no? Stavolta Abramo, e Abramo che non dice niente, mentre nella parte di là era, Abramo che parlava, era, quindi non erano proprio, quindi la moglie aveva anche qualche potere sul marito. E il marito obbedisce, deve fare il marito, quando parla la moglie così obbedisce, e quindi dice l'invito così, al termine di 10 anni, da quando Abramo abitava nella terra di Sara, quindi sono passati 10 anni, Sara è moglie a prendere Abramo, egiziana, sua schiava, e la diede in moglie ad Abramo, suo marito, e gli si unì ad Agar, che restò incinta. Ma quando si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei. Le cose si complicano, no? Come vedete, no? Questa cosa della schiava, che è la schiava, sì, però lei ha dato il figlio al padrone, no? Per cui si inorgoglisce, no? E rispetto alla sua padrona, io, sì, sono lo schiava, però la mia padrona non è capace di dar figli, io sì. E l'ho dato al mio padrone, al mio signore. Allora Sara dice ad Abramo, l'offesa fatta a me è ricata su di te, no? Cioè anche qui, cioè, di per sé ha fatto lei, è vero il marito, stato d'accordo, non ha detto niente, no, però, quindi è colpa tua, io ti ho messo in grembo la mia schiava, ma da quando si è accorta di essere incinta io non conto più niente per lei, il Signore sia giudice tra me e te. L'offesa fatta a me cade su di te, cioè implicitamente dice, ecco, l'accusa di dire tu hai sbagliato, non sei stato giusto. Uno potrebbe su questo riflettere e dire, ma un momento, cioè, no? Però lei, senza saperlo, perché naturalmente c'è la addosso al marito scaricando tutto quello sul marito, il gioco di scaricarsi le colpe, come sappiamo, è una dinamica sempre, no? Tutti quanti utilizziamo. La colpa è sempre dell'altro, anche delle stupidaggini che ho fatto io. Però in realtà profondamente Abram è vero che non è stato giusto. Nel senso che essere giusto, cercare la giusta relazione che apre alla vita, significa anche opporsi ai disegni dell'altro che sono in fondo disegni di male. Perché vedete, Sara, come dire, utilizza, no? No? Utilizza la sua schiava, utilizza il suo marito per il suo scopo di avere il figlio. E Abram non è stato giusto, nel senso che non ha avuto il coraggio di dirgli no, non è quello che sento profondamente. Perché notate, no? Cioè lui nel capitolo precedente aveva detto Eliezer di Damasco, chi era Eliezer? Il suo maggiordomo, no? Cioè nel senso la persona, il suo tuttofare, no? Il suo braccio destro, che in qualche modo entrava nel clan e diventava così un figlio, no? Per cui gli dicevo questo sarà il mio erede, no? Quindi lui di per sé ce ne aveva già uno, no? Però aveva sentito no, che doveva venire da lui, dalla sua carne, e implicitamente da sua moglie, e lì sono passati 10 anni. Allora vedete, in questo senso, sì, lei ha orchestrato tutto e ha utilizzato le persone per i suoi scopi e lui non ha avuto il coraggio di dire no, non è stato giusto. Notate, nell'altro brano era lei, no? In quella dinamica, dicevamo, a volte femminili, di sopportare troppo, e purtroppo, no? Quante volte si permette che l'altro cresca in egoismo perché c'è, perché si sbaglia allora, non si è giusti allora, quando dire no a questo, no. E qui stavolta è lui, quindi lei glielo dice per dargli addosso, ma implicitamente sta dicendo il vero, non sei stato giusto, non hai preso le tue responsabilità, di dire no. vedete, no? Tramo, vedete, se ne lava le mani, dice, ecco la tozia in mano tua, trattala come ti piace. Anche qui, vedete, non è ancora giusto. Dice, e schiava tua, cioè come dire, oh, tu hai fatto tutto, tu me l'hai messa, no, vabbè, io ho fatto le nozze con lei, ho fatto i cuori, cioè, ho avuto, vedi? Anche qui, no? Il venir meno, non assumere la storia. Quante, vedete, il male sono anche tutte le omissioni, lo diremo di nuovo tra poco celebrando la messa, no? In cui noi chiediamo perdono di tutte le volte in cui siamo venuti meno alla nostra giustizia, cioè alla giustizia che dovevamo cercare, operare, mettere in atto, e siamo venuti meno. E il male è avanzato. Infatti dice che Sarai allora, vedete, la maltrattò tanto che quella fuggì dalla sua presenza, no? E rese la vita impossibile, tanto che questa prese il figlio, se ne andò. E allora, vedete, la trovò l'anima del Signore, notate, no? Questo Signore che ha cura di tutti, che non dimentica nessuno. Presso una sorgente d'acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di Sur, e disse, Agar, chiama di Sarai, da dove vieni? E dove vai? Rispose, fuggo dalla presenza della mia padrona. E disse l'angelo, ritorna dalla tua padrona e resterà sottomessa. Le disse, moltiplicherò la tua discendente, eccetera, eccetera. Vedete, una storia di benedizione anche per lei. In una storia sbagliata, una storia di benedizione. Cioè il Signore entra nelle nostre storie sbagliate, non le abbandona. Questo penso che sia bello, no? Cioè bello sentircelo dire, perché come sappiamo le storie degli uomini e delle donne non sono sempre lineari. E a volte si subiscono errori, si fanno, eccetera, ma però questo non è ancora la fine. Non è ancora la fine, no? C'è un Signore che anche in questa storia entra con una parola di benedizione. Che bello questo. Cioè laddove speriamo che sempre più la Chiesa possa avere questo respiro, non di condanna, non subito di condanna come veniamo da decenni, ma prima di tutto di benedizione, di misericordia e di benedizione. E allora, più avanti, vedete, immediatamente dopo questo brano, capitolo 17, quando Abram ebbe 99 anni, siamo dopo 24 anni da 75 più 24, 99. Il Signore gli apparve e disse, io sono Dio onnipotente, cammina davanti a me, ti integro, porrò la mia alleanza tra me e te, ti renderò molto, molto numeroso. Vedete, qui c'è un passaggio. Qual è il passaggio? Che il Signore chiede ad Abramo. Fino adesso il Signore ha promesso, gratuitamente, cioè farò di te, eccetera, cioè ti ha invitato ad andare, qui adesso ti dice cammina davanti a me. Cioè, come dire, il momento anche in un rapporto, no, in cui quasi è arrivato il tempo di dire, bene, adesso, tu, no? Cioè, entra in alleanza, e si parla di alleanza, notate, si parla di alleanza. E di poter entrare in alleanza. E subito Abram si prostrò col viso a terra e Dio parlò a lui. Quanto a me, con la mia alleanza con te, diventerai padre di una moltitudine di nazioni, non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abram. Abram ti chiamerai più Abram, ma Abram, vi dicevo prima. E quindi il tempo in cui uno dice, bene, tu questa promessa e questo dono lo vuoi accogliere, ci vuoi stare dentro, nella relazione con me, o no? Come dire, un cammino, no, che vedremo, di alleanza con Dio, ma che poi è alleanza anche con Sara, di assunzione di alleanza. Siamo chiamati a un certo punto a dire tu, che vuoi fare? Attenzione, non solo con Dio, ma anche con Sara, perché? Perché più avanti si dirà, versetto 11, vi lascerete, no, dice, questa è la mia alleanza che dovete osservare, l'alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te, sia circonciso tra voi ogni maschio vi lascerete circoncidere la carne del vostro prepuzio e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. Ora attenzione, la circoncisione è un gesto, un atto antico che viene anche da altre tradizioni dove ci sono diversi significati, però qui assume, proprio perché prendere alleanza è come dire è lasciare spazio all'altro. C'è un pezzo di pelle che viene tagliata e che quindi non ci sarà più, un pezzo di carne che viene tagliata non ci sarà più, per dire guarda, la tua carne sei tu con un vuoto, perché il resto della tua carne è l'altro, che è altro da sé. Come dire, quel segno è un segno di dire che la vita è con l'altro, fra l'altro, come sappiamo, il simbolo falpico, no, è un simbolo del maschile, della potenza, no? Quasi nell'antichità si pensava poi tra l'altro che tutta la potenza generativa era contenuta solo nell'uomo, nello sperma dell'uomo, tanto che nel Medioevo la masturbazione era una cosa terribile perché si pensava che fosse equiparata all'omicidio, essendo no, tutto il potenziale nello sperma, lo spreco di questo era considerato un omicidio, non si conosceva naturalmente, no, nell'ambito femminile, eccetera, eccetera. Però come dire, guarda, su questo che è il simbolo della potenza c'è un taglio, c'è una mancanza, per dire di tuo bisogno dell'altro, hai bisogno dell'altro. Cioè quindi allora vedete è un simbolo di alleanza, alleanza con Dio, con alleanza, no, loro sono sposati, ma quasi che devono devono sposarsi, veramente. Lo sono stati, possiamo dire anche che lo sono stati, chissà, probabilmente Abramo non ha scelto Sara a quel tempo, se ancora oggi no, in certe culture a quel tempo, però si sono sposati, ma c'è un tempo in cui finalmente si sposa. Sono passati tanti anni, cioè in cui finalmente uno assume la sua mancanza come luogo di spazio per l'altro e capire che la vita è nell'alleanza, cioè dove io mi faccio carico dell'altro, perché l'altro è la mia carne, è quello che io non ho, è quella che io non ho, perché insieme si è uno. Questo mi sembra bello, no? Cioè, allora, vedete, adesso, e notate che nei capitoli successivi finalmente arriverà il fine. Finalmente arriverà il fine. Cioè, come dire, il figlio non è una questione solo fisica, il figlio è uscire da una sterilità interiore. È uscire da quella dinamica di solitudine dove sì sono sposato, ma sono solo. Perché l'altro è ancora sotto, è un oggetto più o meno delle mie paure, dei miei desideri, delle mie. Ma non è l'altro che sono io, pur rimanendo altro. L'altro che sono io pur rimanendo altro da me. Pur rimanendo altro da me. Cioè, come dire, questi 25 anni sono fondamentali, perché il figlio sia il figlio di una coppia che si ama. Interessante, no? Perché uno può dire, ehi, ha fatto aspettare, cioè, sì, ha fatto aspettare 25 anni, perché loro devono diventare una coppia che si ama. Allora è bello, no? Questo cammino di uscita dalla morte, no? Perché poi è qualcosa che, come sappiamo, perché uno dice, sì, tutto sarà uno, Isacco da Sara, sarà uno. Cioè, no, sì, ma quello che conta, intanto non è il grande numero o i pochi, no? Perché poi anche Papa Francesco, fra le sue cose che tante volte dice proprio subito dal cuore, no? Cioè, sentirà. E cioè, aveva detto anche no, che i figli cristiani, cioè i genitori cristiani, non sono neanche quelli che mettono al mondo i figli come conigli, no? Facendo qualche allusione, probabilmente, a qualche movimento dove i figli, 10 figli, cioè. li puoi seguire i figli, li puoi amare i figli, no? Perché non è così, facciamo scherzo. E come dall'altra parte anche nelle situazioni in cui per la vita, purtroppo, perché qui la Bibbia ci narra una storia di superamento della sterilità fisica, ma ci sono altre storie nella Bibbia, come per esempio Mica, la moglie di Davide, una delle mogli di Davide, che non avrà figli. Per cui ci sono poi delle situazioni che la Bibbia conosce, la vita umana, no? Che sa che a volte si supera, a volte non si supera, però attenzione, al di là del poi superarlo o non superarlo, se non si supera una serenità interiore, cioè se non si supera quell'egoismo che ci portiamo fondamentalmente, dove ci sono io, che l'altro è un oggetto in qualche modo. Sì, si potrebbe avere anche figli, ma è come non averne avuti. No, ricordate anche quello che a me piace di prendere, quell'autore russo che dice che appunto alla fine dei tempi ciascuno di noi saprà quanti figli ha avuto. E magari si vedrà che chi ne ha avuti tanti, ma non amandoli e generandoli come conigli, sarà sterile. E chi invece per la vita o per scelta non ne ha avuto nessuno, ma tanto amato, no? Sarà padre, no? Noi qui a Grottaglie ricordiamo immediatamente Padre Corcione, no? Che è stato padre di tante persone, no? In lunghi anni. Allora, questo poter un cammino lungo per diventare coppia, prima di tutto, prima ancora di padre e madre, invece, bisogna diventare coppia. Anche questo, no? A volte le problematiche di voler avere un figlio a tutti i costi, a volte, come sappiamo, sono delle, come dire, uscite, non considerare che la problematica non è il figlio, è il rapporto tra i due. Che spesso no, si pensa di poter superare spostando il problema. Cioè, no, facciamo un figlio, vabbè, abbiamo provato il cane, adesso sto dicendo proprio, no? Però non è che si diventa proprio la vita. Proviamo un figlio, sì, ma il problema è la coppia. Perché prima di essere figli e prima di stare a fare. Perché poi ci sarà un momento della vita in cui si tornerà a essere. Perché i figli sono spera per il tempo. No? Cioè, bello, qui si crede e poi si lancia nella vita e poi si ritorna come prima. E se in tutti questi anni non si è cresciuti, voi sapete bene, il rischio è che alla fine della vita sono due solitudini che si sopportano bene male. No, prima di essere padri e madri bisogna essere coppia. E vedete, no? Quindi allora arriverà questo figlio che vedete, no? Vedete, allora, nel capitolo 17, quando il Signore disse, io, versetto 15, Dio aggiunse ad Abramo quanto a Sara e tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara, perché anche lei assume un nome nuovo. Questo è anche bello, come Abraham, anche Sara non. Sara significa principessa. È bello questo, no? Cioè quasi come se veramente nel rapporto bisogna arrivare a essere re e regina, a nobili in qualche modo. La nobiltà che non è data dal casato o dal cognome. Cioè, come spesso si dice, no, sono dei conti, sono dei baroni, all'inizio erano dei delinquenti, cioè all'inizio le casate normalmente erano gente che fatti soldi e terre, no? Ma è l'amore che rende nobili. Il cantico dei cantici è re e regina, no? L'amore rende nobili, la dignità. però di fronte a questo, diciamo, allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise, e pensò: a uno di 100 anni può nascere un figlio, e a Sara all'età di 90 anni potrà partorire. E questo ridere, notate, no? Cioè Abramo è furbo, per l'altro, no? Non è che si mette a ridere così, si prostra con la faccia a terra, in un modo di adorazione, no? Però dentro di sé, no? Mette a ridere. E invece nel capitolo successivo, quando i 3 angeli, 3 uomini, il Signore va a trovare il Sara e Abramo da qui a Cerimandre, allora dice al versetto, perché al versetto 9 si dice: dove sarà tua moglie? Rispose: là nella tenda. Riprese: tornerò da te tra un anno a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. Intanto Sara stava ad ascoltare l'ingresso della tenda dentro di sé. Abramo e Sara erano vecchi, avanti degli anni, è stato da Sara ciò che viene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé, vedete, prima aveva riso Abramo, adesso ride Sara, e disse: avvestita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio Signore è vecchio? Ma il Signore disse: Abramo, perché Sara riso dicendo potrò ancora partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato. Notate, no, che il Signore intuisce, coglie quello che Sara pensa dentro di sé e lo riporta, lo svela ad Abramo, ma non lo svela tutto, no, perché Sara aveva detto: sono vecchia, che dovrei ancora provare il piacere. E poi dice: mentre il mio Signore è vecchio pure a lui, no? E il Signore dice: perché Sara ha riso dicendo potrò davvero partorire perché mentre sono vecchia? Appunto, non dice che ha pensato perché anche Abramo è vecchio, no? E nella tradizione ebraica alla fine si sono sempre chiesti: no, ma perché? Perché? E ci sono sempre risposti: per la pace familiare. Non essere cattivi ancora tra di noi, vedete la saggezza, no, del Signore. E allora quindi poi il figlio arriverà, e come sapete si chiama sorriderà. Ishak significa, Isacco significa sorriderà, implicito Dio. E allora anche questo è bello, no? Perché nel sorriso di delusione, un po' così, il Signore entra, no? E lo trasfigura. Lo apre alla vita, Dio sorriderà, alla fine Dio sorriderà, perché compirà la sua promessa e renderà finalmente i due, no, gli farà vincere la loro morte, il superamento della... E allora l'ultima cosa che leggiamo di questo vicenda è che più avanti nascerà Isacco nel capitolo 21, tra l'altro nel capitolo 20 Abramo ricadrà nelle vicende d'Egitto, perché succederà che con un re, con un clan lì vicino, vedete, lui soggiornerà come straniero a Gerar, anche qui va in una terra straniera, e però scattano le stesse paure. Perché dice: siccome Abramo aveva detto della moglie Sara e mia sorella, Abimelech, re di Gerar, mandò a prendere Sara, ma Dio venne da Abimelech di notte di sogno e gli disse: ecco, stai per morire a causa della donna che tu hai preso, lei appartiene al suo marito. Abimelech, che si era accostato a lei, disse: mio signore, vuoi far morire una nazione anche se giusta? Non è stato forse lui a dirmi mia sorella? E anche lei ha detto: è mio fratello, con cuore retto e mani innocenti mi sono comportato in questo modo. Gli rispose: Dio nel sogno so bene che hai agito con cuore retto, eccetera, eccetera, e ti ho anche impedito di peccare contro di me. Ora restituisci la donna. Quindi Abimelech va e dice tutto ad Abramo, dice: che cosa ci hai fatto? E che colpo ho commesso contro di te? Perché vedete, questa cosa di vedere l'altro, no, lo straniero, come nemico. Abramo se lo porta, l'ha fatto in Egitto, e adesso incontra quasi subito, no? Allora, come dire, si fanno dei patti e non bisogna mai darli per scontati. E se si ricade, bisogna ricadere. E come dire, dei patti si sono fatti, un cammino si è fatto, e allo stesso tempo, no, certe cose tornano. E attenzione, sono vere l'una e l'altra, perché alcune volte uno può dire: no, nelle ricadute allora non è vero niente. No, sono state vere delle cose, però noi siamo quello è questo, la cosa è portare tutto insieme. La cosa è portare tutto insieme. Perché vedete, di nuovo Abramo e di nuovo Sara glielo lascia fare. No? È qualcosa quindi come un cammino che dove non ci si può fermare sugli allori. Per quanto certe cose siano state importanti, certe cose siano state, però allo stesso tempo si sa che bisogna custodirle, si sa che certe fragilità dentro di noi si possono ripresentare, nessuno mai è, fino alla fine, nessuno mai è sicuro, sicuro. E tanto anche che sappiamo che anche le vicende con Agar poi non finiranno bene, perché al capitolo 21 nasce Isacco, e allora al versetto 6 dice che Sara dice: motivo di lieto di lieto mi ha dato Dio, per chiunque lo saprà riderà lietamente di me. Che bello, no? Questo tornare nel nome, no? Continua a giocare su Ishkak, sul ridere, sul sorriso, sulla, no? Questo Dio che apre, e chiunque lo saprà sorriderà, no? Di questo Signore che fa uscire dalla morte, che permette di sorridere. E il bambino crebbe e fu svezzato, e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato. Ma Sara dice che il figlio di Agar, l'egiziano, quello che lei aveva partorito, scherzava con il figlio Isacco. Quindi per sé questo verbo scherzare è il verbo sorridere. Sorridere, scherzava sorridendo, no? Cioè, allora è come dire, e Sara che in questa vicinanza tra i due dice qui: qual è il figlio della promessa? Cioè, il figlio mio, non questo figlio che, cioè, queste gelosie, queste cose, no? Che, allora la cosa sembrò un gran male agli occhi di Abramo a motivo di suo figlio. No, scusa, disse allora ad Abramo: scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco. La cosa sembrò un gran male agli occhi di Abramo. Qui vedete si addolora e dice: ma a motivo di suo figlio, ma Dio disse ad Abramo: non sembri male ai tuoi occhi per questo riguardo al fanciullo e alla tua schiava. Ascolta la voce di Sara e tutto quello che ti dice, perché attraverso Isacco da te prenderà nome un esercito, ma io farò diventare una nazione anche il figlio della schiava, perché è la tua discendenza. E Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un osso d'acqua e gli diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle, le consegnò il fanciullo e la mandò via. Vedete? Anche qui si nota una nota di, perché lui, quello che dovrebbero fare i servi, no? Di preparare il, cioè, lo fa lui direttamente, no? E si dice anche il suo dolore, no? Però notate anche qui, quello che è possibile e quello che non è possibile. Cioè, nel senso che poi ci sono delle cose dentro di noi, e anche qui, no? Che non si riescono a superare, la possibilità di vita qual è? Non andare per la sottrazione, no. Cioè sarebbe bello che tutto, che questi, no, come sappiamo anche in tante situazioni umane, tante situazioni di famiglie, sarebbe bello che tutti potessimo vivere, però di fronte a certe situazioni, no, forse è meglio, come dire, prendere distanza e almeno non stare lì a combattersi, no? Anche se ci si vede poco, però quella è la possibilità di vita. Quella è la possibilità di vita. Cioè, vedete, no, anche questo, cioè misurarci, sì, che l'ideale dice una prospettiva, ma poi bisogna cogliere il possibile. Sapendo che siamo, no, che ancora non, come dire, quella promessa di Gesù che noi crediamo, no, a partire dalla sua vittoria nella morte, sulla morte che noi crediamo e speriamo, e crediamo che si è compiuta, ma ancora no del tutto. Per cui rispetto agli ultimi tempi, quando Dio sarà tutto in tutti e quando tra di noi speriamo non ci saranno più ombre, più incomprensioni, potremo finalmente stare insieme, oggi è in questo cammino nel custodire la promessa e cogliere il possibile, che non è l'ideale. Ecco, e allora vicende di coppie, no, vicende di coppie che, come vedete, tanto antiche e sempre tanto attuali e tanto moderne. Sì, qualche domanda? Sì.
Ma no, dice che fare la sorella di Abramo, un figlio del stesso padre, ma non di madre.
Ma questo non, questa è la tradizione ebraica, ma il testo non ce lo dice.
C'è una nota.
Sì, sì, ma è della nota è di biblisti, no? Che però prende dal, cioè non, non sì, ma questo è, intanto bisogna vedere in che senso della stessa madre e del stesso padre, cioè nel senso che poteva essere il clan, la moglie si sceglieva a volte nel clan stesso, cioè, eccetera. E quindi, e dall'altra parte, tutto il brano stesso, vedendo poi anche la reazione di Dio, ci fa capire, no, cioè che questa, e lo dice lo stesso Abramo, no? Cioè dice scrittura in modo che non mi uccidano, no? E quindi, come dire, quello che dicevo prima, si coglie lo stesso dal Abramo.
Lei ci chiedeva anche la domanda di Sarai e Sara, nel senso
Sarai e Sara. Sarai Sara, come... Sì, no, no, entrambi, no, su Sara, vedete, entrambi hanno a che fare con principesse, non è così chiaro come Abram, no? E ma questo sicuramente lo cogliamo dal senso del testo, sì, 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 anche qui, come dire, c'è qualcosa di... Come anche in Abram c'è un, come dire, c'è un discorso di paternità, all'inizio inquinato, no? Cioè il padre Terah che coglie il motivo di vanto nel figlio e gli dà questo nome, però, e quindi gli dà il nome padre, però la sua vera vocazione non sarà tanto di, come dire, di far brillare il padre, in modo che attraverso la mia azione, no, i padri ne abbiano, siano onorati, i miei genitori. No, ma che quella paternità è fatta non solo per i miei genitori, ma per tutti. Anche questo è bello, no? Cioè laddove tante volte, attenzione, come sappiamo, le dinamiche parentali e anche affettive devono essere purificate dagli egoismi. Dagli egoismi. Che ci legano, che ci... No, io mi colpiva il mio... un anno fa avevo fatto un'attività con dei ragazzi nell'ultimo anno di una scuola superiore, di un liceo, e molti di loro, di questi ragazzi, a proposito del futuro e anche sulla scelta dell'università, una cosa che dicevano, e tornava questa cosa qui, che mi aveva colpito, e che molti di loro continuavano a dire no, che io devo stare attento a che cosa scelgo, sai, ma anche per i miei genitori, per tutte le cose che hanno fatto per me, per tutte le... no? Sì, ma era troppo forte questa cosa. Sì, tu ringrazi i tuoi genitori, ma non è che loro hanno fatto un conto in banca, no, su cui vorranno gli interessi. Loro l'hanno fatto per amore, si spera, e non è detto. O almeno sì, a volte gli inquinamenti, no? Per cui io sceglierò a partire da quello che sento più vero per me, dei miei desideri, e tenendo conto del fatto che non devo sprecare i soldi ai miei genitori. Certo, ma è un'altra prospettiva. Allora, anche qui, cioè, anche qui, come non basta aver messo al mondo figli e figlie per essere padri, così non basta poi, no, farli crescere, cioè, e come sappiamo c'è una, come dire, lasciarsi purificare nell'amore, no? Per tutti, anche un prete, cioè uno che parte per diventare prete, e beh, sai quante prospettive, cioè quante proiezioni ci sono nel fare il prete, eccetera, il ruolo, no? Tante cose di inquinamenti egoistici, esaltazione di sé, io non sono come gli altri. Cioè, sono bravo, cioè, se gli altri si sposano, io sono un eroe. E anche qui tu sei chiamato a una purificazione del cuore, dell'uscita da tanti egoismi. No. E quindi questi 25 anni sono simbolici anche di un cammino di tutta una vita, che però non finisce, no? Cioè finisce ma non finisce. Non è che finisce, perché finalmente, perché i fatti sono fatti. Però i capitoli successivi ci dicono che il cammino si continua fino alla morte. Fino alla morte dovremo lottare perché l'egoismo, no? Sì. No, no, sono simbolici. Sono simbolici. No, 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 è poi... Nell'ambito ebraico più che nell'ambito cristiano, ma guardate che forse sull'ambito cristiano poi si è passi avanti di lettura, cioè nel senso che Abramo, Sara, i patriarchi, anche Mosè non si sa, ma qui se fossero dei personaggi storici, sarebbero personaggi che sono vissuti nel 1500 a.C., 1600 a.C. Questi testi sono scritti nel 400-450 a.C. mille anni dopo, no? Allora, già questo...
La cultura delle discese, quindi il pubblico di questi testi nel 500 a.C. è in grado di intendere la simbologia numerica?
Sì, questo sì, sicuramente. Il pubblico non si faceva, non aveva l'idea di storia che abbiamo noi, perché noi ci poniamo la domanda, ma Abramo è esistito o no? Per loro no, nel senso che poi loro nell'ambito ebraico, a differenza di noi, quando sentivano questi racconti, la prima domanda era, che cosa mi vuol dire? Mentre noi, no, da uomini dell'Occidente, ci domandiamo, ma è esistito veramente? Come è accaduto? No? Loro non se lo ponevano tanto questo problema, si ponevano, cioè, dire che cosa questi racconti antichi vogliono dire a noi.
No.
Era un'altra cultura.
Non è possibile veramente non avere una cultura, che capisco che vuol dire
qualcosa, ma anche perché per noi, se non è storico, non è vero. No? Invece per loro il senso di vero era legato alla vita, cioè dei racconti che mi dicono il vero, a prescindere che siano avvenuti o meno. Loro mi dicevano sì, sono avvenuti senza porsi domande, ma il vero non sta nel fatto che sono avvenuti, il vero sta nel fatto che aprono senso vero alla verità, oggi, che mi danno significato vero alla verità. Che cos'è il vero? No, noi nella mentalità scientifica diremmo ciò che ho dimostrato, ciò che è oggettivo. Sì, ma non solo. È vero ciò che si fa dire. Perché la verità non va senza la vita.
E lì ha fatto vivere un popolo,
quella storia ha fatto vivere un popolo e generazioni e generazioni fino a noi. No? Perché allora per dire queste parole mantengono un contenuto di verità per i cristiani, per gli ebrei, ma anche per i musulmani, che ha una, no, una forza ancora. Questo le comunità, no, le custodiscono, eccetera. No?
Sì.
No.
È una perdita di comunicato che abbiamo in italiano.
Sì, tu metti. Sì, ma metti che appunto noi stiamo, noi cattolici soprattutto stiamo riscoprendo da 50 anni la Bibbia, no? Dal Concilio di Trento, il Concilio Vaticano II, la Bibbia è stata chiusa. Per cui i preti che anche potevano leggere la Bibbia non sapevano neanche queste cose qui. Allora, grazie a Dio, siamo in una fase nuova che ci permette di approcciare il testo, di leggerlo, di grazie a chi lo legge, eccetera, perché il popolo di Dio possa citarsi della parola. E quindi è chiaro che con la tradizione cristiana non coglie queste cose, cioè Abramo basta. Certamente poi un po' le note ci aiutano, non ci aiutano, ma eccetera, certamente però vuole cogliere le traduzioni, e grazie a Dio poi gli studi che ci fanno entrare in significato. Bene, allora tra mezz'ora c'è il... I nostri amici ci offrono un caffè.
Sì.
Ecco. Ringraziamo, lo prendiamo qui nella scaletta.
Sì,